Buongiorno ascoltatori di Radio Popolare, ascoltatori di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 per iniziare un'altra settimana diversa dal solito. Lo sapete, ormai sono quattro quelle che almeno qui in Lombardia hanno visto una serie di iniziative sempre più stringenti per il tentativo di contenere il coronavirus. E sono ormai, questo è l'inizio della quinta settimana, sono appunto quindi quattro settimane e un po' che Radio Popolare cerca di esservi vicino con le sue notizie sempre accertate, sempre verificate, insomma con un sistema che è il nostro e lo conoscete, per quello che riguarda le fasce culturali, le nostre tecniche di resistenza culturale, così le abbiamo denominate. Ormai è diventata una definizione che in tanti hanno adottato, anche tanti degli ospiti che ovviamente abbiamo avuto in diretta, sempre da remoto come inevitabile in questo periodo. Però sono tantissime le iniziative che cercano di rendere la nostra, chiamiamola, quarantena, anche se tecnicamente non per tutti per fortuna si tratta di una vera e propria quarantena, la nostra volontaria, il nostro volontario confinamento all'interno delle nostre case, oppure con degli spostamenti molto molto ridotti. Sapete insomma che ci sono state nel corso del fine settimana ulteriori restrizioni nel tentativo appunto di essere il più possibile uniti invece, sia pure a distanza, nella lotta al coronavirus. E allora Calt quest'oggi, come sempre, vi propone gli ascolti musicali suggeriti dal maestro Giuseppe Califano. Vi facciamo riascoltare che cosa ci ha detto sabato scorso Stefano Morigi, il noto filosofo, saggista e docente, a proposito di questo momento e del rapporto fra la ricerca della bellezza e dell'armonia in un momento di grave crisi, qualcosa con cui la filosofia si è confrontata fin dai tempi più antichi. Vi parliamo nella prima parte invece insieme a Tiziana Ricci, con un ospite in diretta della Galleria di Arte Moderna di Torino, che ha proposto, come man mano stanno facendo tutti i più importanti musei italiani e anche internazionali, una serie di percorsi online. E adesso, ringraziandola della pazienza perché è collegata con noi fin dall'inizio della trasmissione, do il benvenuto a Maria Grazia Mattei. Gli ascoltatori più fedeli sanno bene che si tratta della fondatrice di Meet the Media Guru e poi anche dell'anima di Meet, un nuovo spazio che speriamo al più presto tornerà a essere disponibile. In realtà appunto era ancora in via di inaugurazione e di avviamento, un nuovo spazio che permetterà di riflettere anche su tutta una serie di percorsi digitali e non, su arte, cultura, scrittura, nuovi media, soprattutto in un momento come questo. Credo che gli amici di Meet e di Meet Media Guru siano degli interlocutori privilegiati per fare qualche riflessione. Buongiorno Maria Grazia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, da remoto anche Maria Grazia, la sento ovviamente, inevitabilmente, credo sia una delle persone più mobili che io abbia mai conosciuto, cioè l'ho sempre vista
ferma
in transito, ma siamo tutti appunto fermi, anche noi lavoriamo quasi tutti da remoto, però insomma questo ci permette in ogni caso di parlarci, credo che sia l'attività a cui gli italiani no, per quanto separati fisicamente, grazie alle nuove tecnologie, che veramente è il caso di dire, per fortuna che ci sono, restano in contatto. Allora, voi avete già, come dire, diramato alcune comunicazioni e anche riflessioni generali rispetto al lavoro che avete fatto in questi ultimi mesi per portare quella iniziale piattaforma che fu così innovativa, Media Guru, ha tutta una serie di traguardi che speriamo veramente saranno solo di poco rimandati. Vogliamo riassumerle?
Sì, volentieri. Beh, per quanto riguarda il NIT con Fondazione Carico, lo stiamo portando avanti, ovviamente l'idea di aprire questo spazio, che è uno spazio dedicato, come dicevi te giustamente, alla riflessione intorno all'uso delle nuove tecnologie nella nostra vita e nell'impatto che hanno nella nostra vita, e in questo periodo mai come prima purtroppo è evidente che evidente il peso positivo che hanno questi mezzi in questo momento nella nostra vita quotidiana e in questo periodo, e quello che potranno avere soprattutto in futuro, perché ora in pochissimo tempo c'è stata questa grande accelerazione dove ci rendiamo conto che questi mezzi ci sono, che possono veramente interconnetterci, possiamo dare vita anche a dei modelli di comunicazione diverse. Quindi la situazione per il MIT adesso è questa. Ovviamente il cantiere si è fermato, lo riprenderemo appena ovviamente si sbloccherà questa situazione, e pensiamo di portare, di dare alla città, di aprire questo spazio per riflettere, per incontrare, per rientrare dentro una dimensione comunicativa anche interpersonale e fisica, alla fine, speriamo alla fine di agosto. Questo è il nostro obiettivo. Nel frattempo, proprio perché MIT ha sempre, prima ancora MIT e Media Guru, ha sempre puntato l'accento sui modelli di comunicazione che stanno cambiando assolutamente con l'impatto delle nuove tecnologie, soprattutto della rete, ma non solo, tutti gli strumenti che abbiamo visto in questo periodo, no? Circolare, piattaforme, webinar, eccetera, eccetera. Noi comunque teniamo il contatto con la nostra comunità, che ormai più di 40.000 persone sono connesse con MIT, però al tempo stesso vorremmo piano piano dare anche dei segnali di questo cambiamento, di questo secondo momento. Praticamente siamo in una sorta di cambiamento di paradigma diverso da quello del 15 anni fa, che era quello dell'uso dei social. Possiamo fare un altro balzo avanti in una comunicazione che sta tra il virtuale e il fisico, ecco. Quindi noi stiamo lavorando, come fanno del resto tante altre istituzioni culturali in questo momento, per ridefinire meglio una strategia di intervento e di azioni che siano tra il fisico e il virtuale. Quello che noi prendiamo come traccia in questo momento, come riferimento, è il tema della digital experience, il tema vero in questa comunicazione interpersonale mediata dalle tecnologie, come in questa fase stiamo vivendo, è quello del creare, generare comunque esperienza, portare esperienza ed emozione anche attraverso questi strumenti.
Benissimo.
Scusa, è stata un po' lunga.
No, anzi, figurati, anzi, mi sembrano delle istanze estremamente chiare e precise. Soffermiamoci, come facciamo con tutti gli ospiti della nostra trasmissione in queste terribili, veramente complicate settimane, sulle tecniche di resistenza culturale. Mi domando cosa Maria Grazia, perché immagino ne abbia da suggerire numerose e svariate, però ti chiediamo magari di selezionarne un paio per dare una guida ai nostri ascoltatori, soprattutto a quelli che magari avevano seguito con attenzione il vostro lavoro negli anni e nei mesi passati.
Beh, una cosa intanto che noi chiediamo a tutti i nostri, alla nostra community, ma ovviamente allargata, non è che ci fermiamo a
certo.
chi ci ha seguito.
Forse è anche un'occasione per scoprirvi,
grazie.
No? In questo periodo.
Sì, assolutamente, grazie anche a te, a Radio Popolare, per questa occasione di dialogo. Il primo tema è proprio quello, è il tema del dialogo, soprattutto del raccogliere momenti, istanze di riflessione anche personale, individuale, potendole condividere. A noi interessa molto il fatto che si rifletta ora, quindi seminando ora, come ho scritto nella newsletter, quello che poi sono diciamo un continuum che ci sarà anche dopo il coronavirus. Dopo ci sarà di sicuro, ma il nostro stile di vita, non lo dico solo io, lo avete detto in tanti, eccetera, è cambiato. Dal punto di vista dell'uso delle tecnologie c'è stata un'accelerazione, un'alfabetizzazione forzata, se vogliamo, da questo punto di vista, ma è una grandissima occasione di entrare veramente a gamba tesa nel mondo della cultura digitale, dell'economia digitale, eccetera, e quindi possiamo diventare più consapevoli, siamo in una situazione di crescita, quindi lo vedo in termini positivi. Allora, cosa possiamo fare? Idee, osservazioni, osservazioni, casi che vengono colti, prenderci ognuno uno spazio di riflessione osservando attentamente quello che sta succedendo nell'uso di questi strumenti, nell'uso personale anche, no? Cioè anche il riflesso che questi strumenti hanno nella nostra vita proprio personale è molto interessante. Noi non abbiamo ancora lanciato un sondaggio, un questionario, eccetera, ma stiamo raccogliendo molti punti di vista, quindi questo è un punto. Possiamo tirare le fila poi dopo di quello che abbiamo vissuto tutti insieme.
Quindi diciamo questo. Degli appunti, no? Che ciascuno di noi prende come meglio crede.
Sì.
In forma vocale mi vengono in mente, no, gli appunti registrati, che moltissimi, per esempio i carnet de voyage registrati, piuttosto che invece degli appunti più classici su aspetti, momenti, accadimenti, anche modifiche, no, del nostro contesto che notiamo in questi giorni, in modo anche per tenere la testa impegnata, per non essere troppo focalizzati soltanto sulle notizie, no, del qui e ora.
No, infatti io penso che sia importante esattamente questo, mettersi in una prospettiva costruttiva. Quindi informiamoci, teniamoci alle regole e tutto quanto, ma al tempo stesso, siccome abbiamo capito che è un passaggio veramente eccezionale nel vero senso della parola quello che ci sta accadendo, vale la pena essere dei testimoni coscienti di quello che sta succedendo, quantomeno riflettere ognuno nella propria sfera, anche privata, esattamente nel senso in cui si diceva. E noi come MIT vorremmo registrare queste osservazioni attraverso i canali social del MIT, attraverso il sito, ma ancora di più le mail, attraverso, adesso per esempio lanceremo un'iniziativa con il nostro partner canadese che si chiama Luigi Ferrara, nome italiano ma canadese di nascita, lanciamo un tavolo di pensiero invitando prima una cerchia di persone, ma che vorremmo allargare a tutti quanti. Il tavolo di pensiero ragiona intorno a degli snodi, in modo che ognuno degli invitati possa veramente portare un proprio contributo, raccogliendo appunti, come hai detto appena adesso tu. Quindi questo ci piacerebbe, secondo me è un buon modo per tenere veramente impegnata anche la testa, e comunque anche per vivere questo momento, viverlo non subendolo e basta, come una situazione critica, drammatica, inquietante.
Ecco, diamo un suggerimento allora per ritrovarvi in rete a chi eventualmente invece non vi conosce ancora.
Allora, abbiamo il sito è meetcenter.it, e poi ci trovate ovviamente sui canali social, che sono, diciamo, l'architettura di comunicazione principale, e quindi se qualcuno vuole mettersi in contatto con noi, questa è la cosa principale, altrimenti è info@meet, scritto M-E-E-T, incontro, quindi meetcenter.it.
Benissimo, grazie a Maria Grazia Mattei.
Beh, grazie
per questo suggerimento, e tra l'altro ovviamente se ci sarà, come immagino, come già succede, una partecipazione ampia Poi sarà molto interessante analizzare e coordinare gli esiti, no? Di questa indagine, diciamo a distanza, che chi è in contatto con voi potrà svolgere in questi giorni.
Sì.
Grazie
sì,
Maria, grazie a Mattei.
Molto. A presto,
a presto,
a
buon
voi.
Lavoro
a presto.
E a risentirci.
Ciao.
We're miles apart, but safe in dreams. You're running far beyond the dark. We'll always be one of the road. Fall on your knees to find a love. Your light for me, my only sun. You'll always shine.
E siete sempre collegati con Radio Popolare, state ascoltando forse in streaming dal sito di Radio Popolare o dalla app che avete scaricato sul vostro cellulare o addirittura da una radio vecchia maniera. Questo per esempio sarebbe un bel sondaggio da fare in questi giorni. La trasmissione culturale quotidiana Cult, che riprende un'altra settimana ai tempi del coronavirus con le sue tecniche di resistenza culturale, questo cerchiamo di offrirvi tutti i giorni. È un modo anche per parlare di tante realtà culturali che si riorganizzano per quello che possono, anche per fornire un servizio ai cittadini in questi momenti di obbligatoria autoreclusione nelle case o nei luoghi di lavoro, ovviamente anche per non perdere il contatto con il loro pubblico. Ne parliamo anche oggi con Tiziana Ricci. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E quest'oggi andiamo a Torino, giusto Tiziana?
Sì, andiamo alla Galleria d'Arte Moderna, la GAM di Torino, e ci andiamo col suo direttore Riccardo Passoni.
Buongiorno.
Che dovrebbe essere al
buongiorno.
Telefono.
Buongiorno.
Buongiorno dottor Passoni. Sì, perché sapete che in questi giorni abbiamo fatto un po' il giro di alcuni tra i musei più importanti, lo faremo anche nei prossimi giorni, perché siamo curiosi, vogliamo vedere che cosa propongono, come fanno a non fermare la cultura. E la GAM di Torino ci dice GAM con te. Allora io sono andata a curiosare e devo dire che ho visto un sacco di cose molto interessanti su alcuni tra i più grandi artisti e fotografi moderni e contemporanei. Allora, direttore, che cosa ci propone la GAM in questo periodo? Tanta roba ho visto.
Ma ci siamo subito attivati, anche grazie al fatto che abbiamo una digital office in Fondazione Torino Musei che ha provato a costruire un pochino un palinsesto insieme a noi, e abbiamo in questo momento oltre 20 pillole o clips dedicate in parte alle collezioni permanenti, a focalizzare alcune opere chiave, in parte a rileggere la mostra di Newton, che purtroppo è chiusa, che andava benissimo e speriamo di prorogare poi quando ricorderà una vita, diciamo così, normale. E poi ci sono c'è questo, anche questo percorso abbastanza curioso e intelligente che abbiamo immaginato, è quello di rivedere una mostra di 15 anni fa che facevamo per le Olimpiadi di Torino 2006 su 6 fotografi prima, che scandagliarono l'epoca città, e la mettiamo a confronto con la città attuale in qualche modo.
Sì, tra l'altro i nomi sono grandissimi: Basilico, Fontana, Iodice e altri. Ecco, la cosa interessante è che in due minutini viene raccontata, diciamo, l'essenza del lavoro, la cifra di quel grande fotografo. Io ho avuto questa sensazione.
Sì, no, il problema è appunto capire anche qual è la durata corretta da questo tipo di esperienze da proporre, senza neanche esserci parlati tra le persone che hanno collaborato. È venuto fuori che questo un minuto e mezzo, due minuti e mezzo è una durata giusta per cercare di mettere a fuoco immediatamente un problema, certo non svilupparlo ma metterlo a fuoco.
Poi ho visto alcuni video realizzati anche da lei che si ferma su alcuni grandissimi artisti di cui voi avete le opere in collezione. Per esempio ho visto Carol Rama, di cui avete 72 opere in collezione.
Sì, abbiamo una collezione molto ricca di opere, soprattutto grafiche di Carol Rama, anche alcune opere degli anni 30 ma anche degli anni 60. Io non ho fatto ancora una clip su Carol Rama perché è esposta a un vetro. Questo non è il paradosso: uno deve proporre delle opere che siano chiave, deve fare in modo anche che siano visibili tramite queste rapide riprese. Insomma, comunque Carol Rama certo in collezione c'è, abbiamo fatto mostre importanti su di lei.
Sì, ma c'è un video su Carol Rama che racconta una sua opera, quelle tipiche con gli occhi. Sì, l'ho visto, molto bello.
Sì, l'ho fatto io, allora l'ho fatto io, sono contento.
Vabbè, però
che
lei ne ha fatti alcuni, ma anche i suoi collaboratori sono notevoli. Perché
no, ma sono assolutamente convinto di ciò, ci mancherebbe, sì.
Lei ha fatto il video visto su Burri, sull'informale, un altro sull'astrattismo. Insomma, non è facile condensare in un minuto e mezzo o due l'essenza del lavoro di un grande artista.
Beh, bisogna averci lavorato in passato e quindi restituirlo in maniera, se possibile, come dire, un pochino fragrante al presente. No, comunque sono cose che sono anche queste esperienze che ti fanno capire che bisogna muoversi non soltanto per saggi, per contributi critici, come dire, di forte spessore, ma anche cercando di andare subito sull'obiettivo. Anche questa è un'esperienza, perché poi in realtà non è che lo si faccia abitualmente. In questo momento che si è aperto questo orizzonte con, diciamo, coerenza e continuità, anche comunque in relazione al fatto che non sappiamo quanto tempo andremo avanti in relazione a quella che è la vicenda generale della quarantena, insomma.
Infatti voi adesso avete messo una ventina di queste pillole, no? Procederete così o contate di fare, avete in mente altro?
Ma io adesso ne ho preparazione altre tre che farò poi domani, vanno proiettate in un momento successivo. Stiamo immaginando qualche altro progetto, magari appunto lavorare su qualche altra mostra che è contata nella nostra attività ultracentenaria, cercare di collocarla in questo contesto così invece contemporaneo come sono i social media.
Senta, io mi ricordo anni fa una mostra bellissima sulla città, sull'evoluzione della città, che era stata fatta alla GAM, e anche quella sarebbe interessante se riuscite a rispondere.
Era quella dedicata al passante ferroviario, probabilmente.
Era una mostra grandissima.
Sì, fatta nello spazio sotto, buon suggerimento, adesso ne parlerò con i collaboratori, sì.
Va bene,
sempre
senta,
compatibilmente col fatto che bisogna andare là.
Adesso voi siete chiusi come tutti quanti, certo. E state proponendo queste pillole, dicevamo, in YouTube, in Instagram, non so, anche su Facebook.
Sì, c'è anche Facebook, canale Facebook, e poi ovviamente abbiamo una crestomazia delle collezioni sul nostro sito, e poi su Google Art and Culture ci sono alcuni documenti, in realtà non recentissimi, tra cui però segnalo uno sulla storia dell'edificio, che è anche un po' la storia della GAM, insomma, che meriterebbe di essere rivista.
Certo, perché è uno dei musei più importanti, non solo del nostro paese, ma a livello internazionale. Beh, direttore, io la ringrazio tantissimo di averci detto un po' di tempo. Grazie, grazie a Riccardo Pazzoni, direttore della GAM, che la GAM è con noi, quindi andate a vedere quello che propone perché è molto interessante. E tra l'altro è un panorama che... Buon lavoro.
Grazie.
È un panorama, dicevo, molto vasto, perché immaginate, tra gli artisti, De Chirico, De Pisis, Carol Rama, grandi fotografi, e poi, come dicevamo, l'astrattismo, l'informale, insomma c'è la possibilità di avere un panorama completo. Poi, Ira, se c'ho un minutino, volevo darvi una segnalazione. Tu dicevi anche i musei internazionali, certo. Allora c'è una cosa interessante, perché il MoMA di New York mette online l'archivio di tutte le mostre dal 1929 a oggi, pensate, quindi si può fare un excursus molto interessante. E tra queste c'è la mostra sul Bauhaus del 39, pensate, è una mostra che fu fatta 5 anni dopo la chiusura della scuola da parte dei nazisti. E poi c'è un'altra cosa che si trova, è la mostra di Picasso del 1980, che è una delle grandi mostre storiche. Va bene, allora viaggiamo.
grazie Tiziana Ricci. Naturalmente ci risentiremo presto con un altro viaggio nell'arte. Ciao.
Sì, guarda, te lo posso anticipare.
Sì.
Mercoledì andiamo a visitare Villa Carlotta, che ha delle cose molto interessanti sul lago di Como.
Va bene, grazie. Grazie Tiziana, ciao.
Ciao.
Ed è da poco giunta in redazione una notizia, quella della scomparsa di uno dei più grandi intellettuali, scrittori, saggisti, critici letterari e poeti italiani, Alberto Arbasino. È scomparso all'età di 90 anni, lo specifichiamo, insomma, non per le patologie, la patologia di cui parliamo tanto in questi giorni. Un intellettuale di grandissima erudizione, la cui capacità, tra l'altro, di commentare e riflettere il contemporaneo è sempre stata impareggiabile, con naturalezza e capacità, tra l'altro, di arrivare all'ascoltatore all'ascolto più vasto, al pubblico più vasto, ha sempre avuto la grande capacità di sottolineare anche la debolezza degli stereotipi o le falle, insomma, del nostro contesto culturale, ma al tempo stesso anche di raccontarne e valorizzarne le meraviglie. Sicuramente ve ne parleremo ancora, ovviamente, di Alberto Arbasino. Quello che vi facciamo ascoltare adesso è un breve estratto da alcune cose che ha raccontato a Marco Marchi durante il conferimento di un premio speciale alla carriera che gli è stato attribuito dal premio letterario Castel Fiorentino. Era la 12ª edizione, era il 2010. E allora ascoltiamo la voce di Alberto Arbasino, che ci ha lasciato proprio quest'oggi.
O di altri, vabbè, andiamo a una rivista di Totò, ma averle oggi le riviste di Totò.
C'era una scelta che copriva tanti aspetti,
no,
tanti.
Poi c'erano anche tante altre riviste, la rivista non esiste più, è stata uccisa da televisione, così, mentre l'ora dava dei forti guadagni agli impresari. Ma se si pensa che c'erano Nino Taranto, Macario, Walter Chiari, che era più giovane, Rasch, il Contina de Mola, era un susseguirsi nella in ogni stagione di riviste nuove, con Scale, Luci, Fontane, Soubrette, Bluebell, e tutto questo rendeva soldi agli impresari. È per quello che ci si domanda come è possibile che il teatro, se non viene sovvenzionato, non riesca a tirare avanti. È quello che ci si domanda, se si è vissuto quell'altra epoca che poi è nella memoria di tutti.
Abbiamo citato poi l'Inghilterra, abbiamo citato Parigi, io citerei anche l'America con un episodio che so far parte della tua vita, il tuo rapporto e la tua conoscenza con Andy Warhol, no? Durante un viaggio in America. Questo è un episodio che vorrei che tu raccontassi.
No, ma con Andy Warhol non ci sono stati in realtà gli episodi, sono andato tante volte lì alla famosa Factory perché si andava avanti e indietro e così, ma non è che mi ricordo degli episodi, che poi l'ho visto tante volte anche in Italia.
Ma tu hai collaborato a un doppiaggio, a una traduzione?
Ah, sì,
ecco, questo,
questo è successo in un secondo tempo, perché quando lui ha fatto un accordo con, non so se con Pontio De Laurenti, su tutte e due, insomma con uno dei grossi produttori, per fare, dopo il successo dei suoi film in America, fatti da lui alla Factory con mezzi artigianali, rudimentali, invece c'era un suo amico regista che girava delle sue cose in Italia, nei castelli romani. E allora lì c'era questa produzione molto artigianale, modesta e casareccia, benché fosse finanziata da un produttore importante, ma evidentemente erano dei film fatti in economia. E uno o due di questi li ho anche tradotti. Li ho anche tradotti perché mi hanno dato il copione, ed era, credo, Ponti o De Laurenti, sono le due il produttore, così, quindi i loro agenti me l'hanno dato, per lui andava bene qualunque cosa, quindi...
Allora, come sempre, anche la capacità pungente di raccontare episodi fondamentali, insomma, della storia della cultura italiana e internazionale. Alberto Arbasino, un breve estratto, lo ricordiamo, dalla conversazione che ha avuto e che è disponibile, la potete trovare facilmente in rete, con Marco Marchi in occasione del conferimento del premio speciale alla carriera nella serata conclusiva del premio letterario Castel Fiorentino. Era una chiacchierata che risaliva a una decina d'anni fa, quindi un ricordo da parte ovviamente della trasmissione culturale, e poi avremo modo, insomma, di ricordarlo ancora, Alberto Arbasino. Adesso una brevissima interruzione, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.